Ok. Forza, andate, 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 andate. Non vedo una. Di già. Allora facciamo un po'.
Ok, grazie Sam. Allora, forza, questi, quelli che sono stati sollevati diventano automaticamente Ercole. Ne avete portati? È la resistenza. Vai, 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 Ercole, vai. L'ha sollevato. Bravo, 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 bravo. Di là c'è un gruppo che resiste. Di là sono tutti aggrappati, fate qualcosa. C'è qualche Anteo che è diventato Ercole? Di là sono tutti belli tranquilli, neanche hanno una minima ombra di paura di voi. E Marco è diventato anche lui. Guardate che gruppo di resistenza. Vai, 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 vai Ercole. Vai, vai, alzateli. Va bene, dai, bravi, venite qua. Venite qua. Diciamoci giusto due parole su come è andata. Allora, com'è andata? Un po' calda? No, ma voglio sentire soprattutto gli Anteo. Che avete fatto per non essere presi? Gruppo? Resistenza? È stato meglio essere Ercole o essere Anteo? Anteo? Ercole? È uno sbattimento. Non so, quindi la strategia che avete trovato è stata quella di resistere e stare insieme.
È stata la prima cosa che avete pensato di fare, perché alcuni se ne sono andati via semplicemente da soli. Voi vi siete uniti subito. È stata la prima cosa che avete pensato istintivamente o la prima?
Sì, subito.
Ok. Qualcuno ha pensato, non, a me non mi va di essere Anteo, in realtà io voglio essere Ercole. Qualche Anteo ha pensato a questa cosa? Mo vado lì e prendo tutti io? Nessuno.
In fondo eravate tutti Anteo e solo tre Ercole. Nessuno ha pensato, adesso andiamo e li ribaltiamo tutti insieme.
Queste sono cose che possono accadere anche nella realtà, no? Sono delle dinamiche che possono accadere nella realtà. Sono semplicemente dinamiche di potere. Io vi ho detto che eravate Anteo e dovevate scappare, l'avete fatto. Però di fatto era giusto per spiegare il senso di cosa gli ho fatto fare, perché altrimenti resta una cosa morta.
No, no, okay, andiamo via. Solo per dire che non c'è mai capitato facendo questo gioco che gli Anteo si organizzassero contro gli Ercole, come siamo ingabbiati nei ruoli nel quotidiano. Purtroppo siamo stretti e pensiamo che abbiamo potere di ribaltare quello che ci dicono. Solo questo.
Grazie.
Verschwindet du Monde, Peppermint on Earth. Alors, l'enfant, copine, the child, the kind, nomade, 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 renaîtra, revine, come back, come zurück, du désert, in the shirt, in desert, in wüste.
Slamix, la rivoluzione è una ginestra. Prima di annunciarvi quello che succederà adesso sul palco, volevo segnalare un avvicendamento che c'è stato dietro, più indietro sul palco, ovvero Giulia Blu, la DJ che ci ha accompagnato nella prima parte della serata, si è dato il cambio con Ubi Brocchi e vorrei un applauso per entrambe. E adesso un esperimento di reading rock di Psicotaxi insieme a Manlio Benigni in Heavy Mental Poetry.
Il mondo nuovo. Questo pezzo si titola Il mondo nuovo. Guadagnerai 500 euro al mese, ma le tue spese vive saranno 1500 euro. Benvenuto nel mondo nuovo, ragazzo. Quello è il trogolo dove potrai dormire con i tuoi amici maiali, se non saranno loro a sbranarti per primi. Tanto tu ti diverti a lavorare, non è vero? I tuoi resti rimarranno insepolti e saranno sbranati dai cani, e questo sarà ancora il modo migliore per manifestarti tutta la nostra gratitudine. Rimarranno insepolti e verranno sbranati dai cani, e questo sarà ancora il modo migliore per manifestarti tutta la nostra gratitudine, 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 gratitudine. Grazie. Questo pezzo si intitola Work in Regress. Lavorare per risparmiare soldi, per comprare un'automobile, per mettersi in coda, per andare a lavorare, per risparmiare soldi, per far riparare l'automobile, per mettersi in coda, per andare a lavorare, per risparmiare soldi, per cambiare l'automobile, per mettersi in coda, per andare a lavorare, per sfoggiare l'auto nuova quando si porta la figliola fuori dalla scuola. Lavorare per risparmiare soldi, per andare in automobile fuori dalla scuola a riprendere la scuola, la figliola, per poi tornare a lavorare per risparmiare soldi e farsi una famiglia, dare un'educazione ai figli e insegnare loro che è cosa buona e giusta lavorare per risparmiare soldi, per comprare un'automobile, per mettersi coda, per andare a lavorare, per sfoggiare l'auto nuova e poi accelerare e schiantarsi con la figliola oltre un'aiola contro un platano, sempre in coda prima di andare a lavorare, risparmiare, andare, ricomprare, accelerare, crepare. Lavorare per risparmiare soldi, per comprare un'automobile, per far riparare l'automobile, per cambiare l'automobile, per sfoggiare l'automobile prima di mettersi in coda, per andare a lavorare per risparmiare soldi, per comprare un'automobile prima di andare a lavorare, comprare, crepare. Crepare, lavorare. Lavorare per crepare, comprare, accumulare, accelerare, crepare, lavorare. Grazie. Questo pezzo si intitola Performance. Guarda caso è venuto proprio dopo una performance. Psicotaxi Performance. Maestro, vai. D'argento che minacciava in continuazione di cadere, come lui di inciampare, e su cui poggiavano i propri bulbi oculari, e su cui poggiavano i propri bulbi oculari. Prendili, le disse, ora finalmente capirai cosa significhi per me guardarti. Ora a me sono inutili, aggiunse, perché la tua immagine è ben piantata qui dentro, proprio qui. E così facendo si premeva il dito indice della mano destra sulla fronte, tanto forte da sanguinare, lasciando un segno profondo su quella che non era più una semplice ruga d'espressione, ma somigliava a ormai a una cicatrice di guerra, una guerra orgogliosamente perduta. Scempiata al piatto malfermo e insanguinato dal quale spenzolavano filamenti, tessuti, nervi e colavano umori inverecondi. Questi non mi servono più ormai. Puoi tenerli se vuoi. Sono tuoi. Tuoi come me, che sono sempre stato tuo. Un'impressione fortissima. Vinse il premio come miglior performance alla Biennale Esordienti di quell'anno. Il difficile fu spiegare al folto pubblico entusiasta che si era trattato di una performance unica e irripetibile. Proprio non riuscivano a capire i motivi di tanta egoistica cocciutaggine. Ma chi si crede di essere quello? Paganini, forse? E se ne andavano, scuotendo la testa e scaracchiando vistosamente per terra. We'll be right back. grazie. Siamo Psicotaxi, siamo su SoundCloud, trovate il nostro album Effect of the Head's Mass. Psicotaxi, grazie. Grazie a Slamix, Agenzia X, Marco Filo, Pat, Paoletta, Roberto, tutti. Grazie a Conchetti, grazie. Grazie a voi. Voi.
Those who are wrong. It's important to question those who are absent. Those who live for democracy in general. It's urgent. It's an emergency to speak about those who are absent. It's an urgent to those who are absent. It's time to speak about those who are always wrong. It's an emergency to talk about freedom. It's important to question those who are absent. Those who live without democracy in general. Democracy. It's an emergency in general. General. Democracy is always right. It's time to speak about those facts. It's time to speak about those. Those who live without democracy in general. It's an urgent, it's urgent, it's an emergency to speak about those who are absent. Democracy in my ass. It's an emergency with those who speak without who are absent. It's important to question those who are always absent, who live without democracy in general. It's time to speak about those who are wrong. It's important to question those who are absent, those who live without democracy in general. It's urgent, it's emergency. It's urgent to speak about those who are absent, to speak and talk about freedom, freedom, freedom. Emergency, emergency.
Slamix, la rivoluzione è una ginestra. Perché il pensiero è radicale o non serve a niente. La rivoluzione è una ginestra. Tony, la do a Dio.
Sì, buonasera. Ritratto di uomo seduto sul cesso. Il peggio è passato. Nel cesso il silenzio è intenso più che in qualunque altra stanza. In certi momenti sembra quasi di trovarsi in una cappella, in un luogo sacro. I suoni vi arrivano attutiti, all'interno c'è una pace che si potrebbe definire pulita, anche se pulita non è la parola più precisa in questo istante. Lo sguardo dell'uomo seduto sulla tazza è assorto, forse perso verso un punto in un angolo fra il box, doccia e la porta con gli accappatoi appesi. È una sospensione placida, defaticante, dopo lo sforzo che per quanto relativo e non epocale è stato tutt'altro che agevole. L'uso della stanza da bagno come oasi, oltre che per le sue funzioni nominali, è un'abitudine consolidata. Il tempo riservato a chi si chiude lì è al di fuori di ogni conteggio, è una zona franca, anche se è lecito non abusarne, e nessuno si permetterebbe di mettere in discussione la necessità di restarvi chiuso anche per lungo tempo. Per cui si indugia, si dilata la permanenza, si aumenta la parentesi. D'altra parte non c'è una volontà diretta e subdola in questo desiderio di chiusura, di autoemarginazione, quanto piuttosto una naturale perdita di sé, un assentarsi fluido, non violento, un dissolversi quasi, simile forse al bisogno spirituale che spinge i fedeli a chiudersi dentro una chiesa. E la duplice possibilità del cesso di assolvere questioni fisiologiche e anche spirituali rende questo luogo il più ambito della casa. Difatti è sempre auspicabile avere almeno due stanze da bagno. La stanza da letto, lo studio, ancora meno il salotto non potrebbero mai avere la stessa efficacia, non arriverebbero mai alla stessa sintesi corpo-anima. ed è quindi logico dedurre che le decisioni più difficili, quelle importanti, quelle fondamentali, andrebbero tutte prese seduti sul cesso. Ed è esattamente questo che accade. La mente, ora che il corpo ha in qualche modo concluso la sua battaglia, può ricominciare a triturare pensieri. E però il volto, lo sguardo, persino la postura della sagoma, seduta ancora e seminuda, appare esclusa da questo moto interiore. La figura intera è rilassata, abbandonata, in uno stato di quiete che, visto dall'esterno, potrebbe addirittura apparire catatonico. In verità, lentamente ma senza posa, il cervello ha ripreso ad agire, riprende i suoi temi, elabora strategie. Lo sguardo ancora lasciato lì, posato su un quadrettone del disegno dell'asciugamano al di sopra dell'accappatoio, non lascia intendere tutto questo. Per aiutarsi, nel momento del bisogno, l'uomo si è tolto la maglietta, è rimasto a torso nudo, e il pantalone abbassato alle caviglie lascia vedere il sesso moscio, la curva del gluteo che scompare nella ceramica, le gambe pelose, il polpaccio magro. C'è una bella temperatura lì dentro, tiepida e immobile, e un brivido è corso su per le cosce quando la pelle calda, al sedersi sulla tazza gelida, ne ha sentito il contrasto. Non che ci sia chiarezza, naturalmente, il procedere dei pensieri è erratico, vagabondo, disordinato come gli scatoloni durante un trasloco, trascinati alla rinfusa, intrecciati uno nell'altro come un nodo ingarbugliato. Se ne leggono a tratti alcuni stralci, lampi appena intelligibili ma comunque oscuri, criptici, forse insignificanti. Primo stralcio: la mediocrità è un vizio, la quiete una droga da cui bisogna disintossicarsi, entrare in una comunità di recupero per uscire dal tunnel della borghesia, privarsene, fare astinenza, magari aiutarsi ogni tanto con il metadone della famiglia, dell'amore, dei figli. Ma il corpo è ancora lì, sul cesso, nel chiarore complessivo delle piastrelle del bagno, risplendenti del pomeriggio assolato. Una misura di luce entra dalla tapparella semichiusa e disegna una linea all'altezza del bidet che si deforma seguendo la sua accecante sinuosità. La bocca dell'uomo è semiaperta, respira lentamente senza accorgersene. È impercettibile, c'è anche un lieve suono provenire dai suoi polmoni, allergia, l'estate è stata fertile di pollini. La puzza che risale dalla tazza ha talmente invaso la stanza e il naso da non essere più tale, non è più puzza, ora più una funzione climatica. Sembra solo aumentare appena un po' il calore della stanza, ma non disturba più, nonostante l'unica fonte di aria venga dallo stesso dito di spazio da cui penetra anche la luce. Accatastato su se stesso, il corpo pallido, prevacanziero o tardo invernale che dir si voglia, comunica una ricercata purezza. A dispetto delle gambe, il resto del corpo non è pelosissimo. I pochi mucchietti si avvistano soprattutto nella zona del cuore, nella valle del pettorale, con una linea quasi retta verso il basso fino all'inguine, dove si infoltiscono per nascondere e proteggere il sesso. Secondo confuso stralcio: la ragazza del palazzo accanto ha poco meno di 18 anni, ma porta ancora gonne corte da bambina, così corte da far sbavare. Il sesso sembra sussultare un paio di volte a questa immagine, su e giù, due, tre volte, come se annuisse. E poi rivela un leggero vigore in più. Non proprio un'erezione ancora, ma come un desiderio di partecipazione, ecco. Quasi un incoraggiamento a proseguire su quella strada, perché è lì la soluzione dei loro problemi. Ragionamenti del cazzo, naturalmente, ma che producono un certo effetto. La ragazza del palazzo a fianco viene spogliata, fatta entrare nel tempio, come per caso, così in piedi davanti alla bocca dell'uomo ancora estatico come finora e ancora con quella minigonna di cui sopra, e la mano dell'uomo che ora parte dal retro del ginocchio della ragazza per arrivare fin dove lo sguardo non è mai potuto arrivare. Il sesso si ringalluzzisce, si fa protagonista, anche se volendo dare una valutazione generale è quasi isolato in questo entusiasmo. Il resto del corpo è ancora inchiodato lì, lo sguardo ancora smarrito nonostante i pensieri non siano più così incontrollabili. Ora si sono appuntati in una direzione precisa e forse si dovrebbe almeno gettare un'occhiata a questo sesso che ormai indica il cielo come un grosso dito. Invece sembra vivere autonomamente, sembra essere una sua decisione personale del sesso, quella di mettersi in agitazione, di riprendere vita, non condivisa dal resto del corpo che tutto sommato ha già avuto una sollecitazione notevole nello sforzo appena prodotto. Anzi, alcune parti di esso, del corpo, avrebbero tutt'altre esigenze ora come ora, igieniche, cosmetiche, rilassanti. Il sesso, d'altronde, risponde a uno stimolo che non si può dire esclusivo. Come dire, c'è quantomeno una compartecipazione del cervello, dell'immaginazione in questa volontà di potenza. Però non c'è conflitto, comunque, tra le parti. Ognuna di essa sembra poter usufruire di una libera uscita, di una licenza, e ognuna la sfrutta come crede, senza risponderne al coordinamento centrale. La ragazza, dicevamo, nel frattempo è stata sostituita da altre immagini più concrete, vecchie fiamme, con una memoria più precisa, con episodi reali a cui aggrapparsi senza molestare e sforzare, che ora come ora non si può più, neanche la parola sforzare si può più pronunciare, l'immaginazione. Ricordare è più facile che inventare. E il bagaglio storico è abbastanza capiente da contenere il necessario. Il sesso esulta, ma è pur vero che in questa licenza del corpo non si può costringere gli altri a concentrarsi sulle sue esigenze. E lui, senza aiuto, è destinato al fallimento in questa sfida, alla bocciatura della proposta. Non ce la facciamo, dicono le altre parti del corpo all'unisono, con un tono esausto. Il sesso allora si arrende. L'erezione arretra, ora il grosso dito indica la parete, e poi lentamente ma inesorabilmente rientra nello spazio della tazza del cesso, coperto e a riposo, non più dito ormai quanto sacchetto. Ora qualche perlina di sudore affiora sulle spalle, il caldo sta aumentando, probabilmente a causa di un intensificarsi della luminosità del sole. Il passaggio delle nuvole leggere che trattenevano la luce ha lasciato campo libero al fuoco, che ora batte forte sulla tapparella, ultimo baluardo alla tiepidità assoluta. È fastidioso, la gocciolina scivola piano nel solco centrale della spina dorsale, ma neanche questo smuove l'uomo sul cesso. Si è rigettato nei pensieri. Terzo stralcio, un gesto forte, un'azione sorprendente per recuperare il proprio posto nel mondo, il proprio io dissolto per un tempo eterno nel comodo concetto del noi. Una decisione eclatante, una svolta e poi aspettare le reazioni. Questo, sì, sarebbe il modo giusto. Niente da fare. La gocciolina è troppo fastidiosa. Mano a mano che scivola nella valle della spina dorsale fino al solco del culo diventa insopportabile. Quando è arrivata lì, l'uomo è costretto a riscuotersi con un unico gesto. Di scatto ferma la gocciolina proprio all'altezza dei reni, alla vertebra erniale L5S1. Il movimento lo ha svegliato, ora non è più catatonico e assorto, comincia a fare mente locale. Innanzitutto e finalmente percepisce la puzza. Guarda sotto di sé, come ad essere sicuro che sia quella la fonte di tanto dolore olfattivo, e si rende conto che il tempo è passato, che è ora di pulirsi e uscire dal tempio. L'operazione è relativamente veloce. Quando ha finito può rivestirsi mischiando tutti i gesti insieme. Tirare l'acqua, aggiustare le mutande, pulire la tazza con lo spazzolone, tirare sui pantaloni, allacciare la cintura, chiudere il coperchio, poi lavarsi le mani, una sciacquata alla faccia, uno sguardo allo specchio. Si trova arrossato per il sudore gocciolante, si asciuga mentre si è già dimenticato i propositi bellicosi. Fa scattare la serratura del cesso, lancia un'ultima occhiata al tempio, poi esce e richiude. Ci penserà domani.
Mix, la rivoluzione è una ginestra. Ora sul palco Giorgio Vasta.
Ciao, leggo dal romanzo che sto scrivendo da qualche anno una scena. Spero che si riesca a contestualizzare a partire dalla parte che leggo. Siamo a metà degli anni 70. Nel corso della mattina la maestra appuntò le cartoline ai luoghi da cui provenivano. Calantropo seguì i movimenti delle sue mani aspre che, sbrecciando l'aria, prendevano da una scatola di plastica le puntine da disegno colorate, posizionavano la cartolina e trafiggevano la mappa con il bianco e nero di erice, di scillato, di cerda e di alimena, delle grotte gocciolanti di snello, delle pareti di lava increspata che racchiudevano le gole dell'Alcantara, di Petralia Sottana, la pertica della cordella col mazzetto di spighe nastato in cima, e il tremolio dei nastri a raggiera, la scritta Cinzano, intravisibile tra i crani contadini. C'erano anche, esotismi stravaganti, le vedutine ovoidali di Roma, di Firenze, di Cavallino Lido, e poi i saluti da Capri, da Trani, da Mondragone, dalla Gardesana occidentale. C'era la roccia dell'elefante di Castelsardo, l'hotel Monique di Cervia, un ricordo di Consonno, uno di Stresa, uno di Casa Calenda. C'era una Tour Eiffel notturna, la muscolatura di ferro siderale intessuta di lucine ocra. Durante la ricreazione Calantropo restò seduto a contemplare l'aula vuota. Vide che tra il banco e la parete era scivolata una cartolina, si alzò, la raccolse. Raffigurava l'ennesima spelonca color miele, la pietra tenera, un intreccio di stalattiti e stalagmiti che si radunava in un fascio di coni, cannule e colonne, le gore turchine dagli orli seghettati, l'acqua di stillicidio che riluceva corrusca, la scritta opaca, grotte di frasassi. I suoi compagni, pensò, erano andati in vacanza nelle grotte. Nei dintorni di Palermo o più lontano, percorrendo Carsici la penisola, sostando nelle forre, nutrendosi nel cupo di un pozzo nelle falde inaridite, affiorando a volte per riprendere fiato. Famiglie intere si erano chinate per addentrarsi in una cavità, in un baratro, tenendosi per mano e sorridendo, mentre la luce si riduceva a barlume e poi spariva. Nel buio profondo avevano percorso fenditure calando in voragini che penetravano nel sottosuolo per propagarsi in alveari di cunicoli, a loro volta diramanti in budelli calcarei, dove lentissimi si muovevano tritoni, protei e salamandre e annidati tra le stalattiti dormivano i pipistrelli capovolti. In questo spazio carbonato, che evolveva per corrosioni e scioglimenti, per fratture, sismi, concrezioni e per improvvise, lunghissime calcificazioni, dopo un bisbiglio di meraviglia le famiglie rimanevano in silenzio. Immerse nel tenebrone, ascoltavano il tempo percolare. Calantropo girò la cartolina, lesse a tutti voi un saluto affettuoso dalle Marche, famiglia Maniscalco. La grafia era larga e deforme, cosparsa di piccoli trombi di inchiostro blu e sporadici sfarfalli del tratto a dissimulare l'estrazione popolare, disperatamente fingendo consuetudine col segno. La T caduca, perduta nell'affetto, lo commosse. Ebbe curiosità di leggere le altre cartoline. Poggiò la tempia contro la mappa e, sollevando uno alla volta i rettangoli di cartoncino, cercò di spiare le scritture. Erano storpie sminuzzate, di un'ignoranza camuffata ma inesorabile. A volte diafane, altre corrugate, rifinite oppure costellate di sparse zacchere tetre. Erano composte in inchiostri scarlatti, marroncini, bluastri, corvini. Un serbatoio scoppiato creava a volte un caglio oscuro in cui qualche lettera moriva. Poi il tratto si districava e riprendeva a salutare, a congratularsi, a stringere, ad augurare, a ricordare con empatia, grande e grandissimo affetto, a ringraziare sentitamente, affettuosamente, con sincerità. E ancora si scioglieva in speranze di pronta guarigione, in abbracci stretti, in baci, bacioni, rallegramenti molti, felicitazioni carissime. In diluvi di qui mi sto divertendo, ci stiamo tutti divertendo moltissimo, parecchio, il cibo è ottimo, la vista, lo spettacolo magnifico, e mi manchi, ci mancate, non mancheremo, il presente, gli ossequi, la presente, non vedo l'ora di tornare, di sentirti, di vederti, il vostro, il tuo, affezionato, affezionatissimo, famiglia Orlando, famiglia Gatto, famiglia Morello, De Feo, Di Carlo. Calantropo rimase così a lungo a decifrare le grafie, dal basso in alto, la testa compressa contro la parete, che dopo un po' si scostò sentendo male alle ossa della faccia. Si stropicciò piano la tempia, gettò ancora uno sguardo a un duomo di Milano traballante in Lombardia, al Rio della Canonica a Venezia, a un'Isola Bella in fiore, e tornò a posto mentre i compagni e Teresa Zorio rientravano in classe. Tornato a casa, vagando come sempre per le stanze, si sentì in colpa. Nelle scritture cieche dei legami, che rigavano incerte il verso delle cartoline, si radunava la medesima umiliazione che avvertiva ogni giorno. In quelle contorsioni dell'inchiostro c'era l'origine indecente e lo sforzo di celarla. Da parte sua nessuna superbia, nessuna superiorità, neppure un impercettibile senso di rivalsa. Tanto Calantropo quanto i saluti dal santuario di Pompei erano composti dello stesso sterminato sconforto, di imbarazzo, terrore, inettitudine, abbaglio, chimere risolte in tremori di labbra nelle tergiversazioni della vita velleitaria. In questa solidarietà dell'inferiore per l'inferiore, l'unico scarto consisteva nel fatto che Calantropo era sporadicamente in grado di percepire delle cose il patimento, le lesioni della grammatica, l'inchiostro in macerie, lo strazio dei coriandoli rintanati in fondo al corridoio e rimasulli nei piatti a fine cena, i granelli di mollica tra il cartone di Fabia e la bottiglia d'olio, il canarino afflitto nella gabbia, nello stipetto il vasellame dai bordi d'oro zecchino, dietro la vetrina la milizia imparata con la bambina azzurra che sfama le oche, il suonatore di liuto caramello, il gattino col papillone, il giullare gobbo, i fidanzatini in posa, un Pierrot decapitato. E sui ripiani, a risplendere nel crepuscolo perenne del soggiorno, il cigno svuota tasche in porcellana, i vassoi d'argento 800, le cornici con le applicazioni di rame, la zuccheriera avorio decorata a garofani, l'alzatina portafrutta con le uova minerali, tutta la materia senza scampo che si finge preziosa, ma è terraglia. Questa coscienza, utile a comprendere la propria subalternità, inutile a modificarla, era per Calantropo un'ulteriore punizione. Le cartoline rimasero in mostra per 2 mesi, quando ai primi di dicembre Teresa Zorio le staccò una per una dalla cartina muta per restituire ogni souvenir al bambino proprietario, era suonata la campanella dell'uscita e la maestra, riponendo il mazzetto in un cassettino della cattedra, aveva rimandato la distribuzione al giorno dopo. Lasciando per ultimo la classe, Calantropo si avvicinò alla cattedra, aprì il cassettino, prese la pila di cartoline, la infilò in cartella, tornò a casa. Il giorno successivo si cercò dappertutto, si interrogarono i bidelli, chi al mattino presto aveva fatto le pulizie, si furgò nei cestini di ogni classe, tra i sussidiari e i registri verdi. Nel silenzio generale Teresa Zorio batté il pugno sulla cattedra, stava per dire muti ma si trattenne. Guardò gli alunni uno alla volta, immaginando di poter estorcere con la potenza divampante della fisionomia qualcosa di simile a una confessione. Nessuno ricambiò lo sguardo. L'indagine proseguì introversa ancora per un po', si concluse, non condusse a un colpevole. Dopo i compiti, Calantropo trascorse i pomeriggi a osservare le cartoline. Le foto dei monumenti, la vita grottesca, la buona volontà annidata nel ventre delle C maiuscole di caro, carissimo, carissimi, in quegli archi larghi e tellurici, aurorali, quando la biro ancora trasaliva e il carattere si sgretolava in balze. Affacciandosi su ogni cartoncino scrutò la vicenda epica e trascurabile che l'aveva originato, la scelta del paesaggio più esatto presso l'espositore girevole in metallino bianco dell'edicola sul corso, marito e moglie a confrontare i soggetti e le grafiche, le esitazioni, i dubbi, la predilezione di lui per certi tramonti vigorosi che infuocano l'orizzonte marino, più giù la mano piccola del figlio che nel ruotare il trabiccolo sul perno fa dell'espositore una giostrina, il giorno dopo la minuta appuntata seduti a un tavolino di legno celeste del lido pantano di Monopoli, il bambino più in là a generare formine animali dall'arena, i coniugi chini sulla pagina di un'agenda del Banco di Sicilia del 1971 col taglio delle pagine dorato, il contatto tra le spalle nude, la sabbiolina a fare scarabocchi sul sudore, le mosche cavalline, i minuti dissipati nella penombra dell'incannucciato, con certardo assorti un inizio, negoziando un attributo, stralciando, esagerando. Dopo pranzo la ricopiatura accurata sul retro del desideratissimo tramonto, o di Barivecchia la sera, o dei trulli di Alberobello dopo una nevicata, mentre oltre il limite della tettoia di Giunchi agosto esplode. i mariti più caparbiamente obsoleti, trattenendosi fino all'imbrunire al tavolino di Lido Pantano per trascrivere la brutta in bella, proteggendo la scrittura tramite la carta assorbente Gnocchi Milano o il tampone di legno a mezzaluna, esorbitando intrepidi negli scrupoli mentre il sorvolo delle mosche declina, si spegne e tra i neon agganciati al canniccio, appena accesi, esordisce il turbinio delle falene. E ancora, il giorno dopo, ottenuti dalla moglie ratifica ed encomio, il tragitto maritale in infradito, figlio al seguito, alla ricerca della buca, gli scalpicci crepitanti sul marciapiede di Catrame, fuori dal baretto di via Marina del Mondo, il rinvenimento del parallelepipedo di ghisa massiccia dipinta di un rosso nel tempo smorzato dai sedimenti silicei, dalla salsedine abrasiva, dal venticello caustico che quando soffia non pare ma rosicchia, lo stupore davanti alla scritta per tutte le altre destinazioni, più che lo stupore e lo sgomento nel percepire che da qualsiasi altra angolatura diversa da Palermo, Palermo è altre destinazioni, bazzecola geografica, minutaglia, quisquilia trisillabica, e poi l'istante in cui il lato corto della cartolina batte contro il basculante metallico e lo spinge in alto, scoprendo la spaccatura nera in cui precipitano i baci, gli abbracci, i saluti a casa, ancora uno sbalordimento intimorito, e quando la cartolina è ormai connessa per tre quarti al buio e i polpastrelli stanno per schiudersi, il bimbetto, fin lì distratto in ammirazione del coetaneo, in groppa un elefantino giallo meccanico magicamente sussultorio e adesso indaffarato nel tentativo di montare a sua volta sull'animale a gettoni per rinnovarne il galoppo formidabile, scorge il padre con la mano incuneata nel rosso, molla la proboscide in fibra di vetro rinunciando all'arcione e corricchia fino al capofamiglia titubante, cigolando io, si fa sollevare e, assunto a quel cielo postale amaranto, strappa la cartolina dalle dita paterne, sguaina il braccetto, in buca, si guarda la manina svanire nel crepaccio e quando la estrae miracolata il basculante torna al suo posto, raccogliendo sul metallo una luce improvvisa in rifrazione che accende negli occhi il luccichio. A quel punto, il bambino ancora in braccio, il padre raggiunge il telefono verde-grigio sul retro del baretto e chiama per avvisare che la cartolina è appena partita. Riemergendo dalla contemplazione delle vite immaginarie, Calantropo avvertiva nello stordimento qualcosa di simile all'incanto. Non si trattava di piacere, perché quelle percezioni contenevano anche terrore. Del resto, il suo pietoso privilegio era quello di saper vedere tutto ciò che muore, l'impurità delle forme, l'errore che risplende come orrore. Sentiva però che nell'inventare un frammento dopo l'altro, luoghi, figure e movimenti, c'era un visibilio, un sentimento di consolazione e di catastrofe, il dolore magnifico generato, immaginando, dal risveglio della vita assente. Grazie.